Buon sabato a voi tutti, anche voi che siete collegati, un caro saluto. Diverse persone che ci hanno scritto hanno ascoltato alcuni dei nostri video e soprattutto quello là hanno fatto dei commenti molto positivi sul video che parla del giudizio universale, quello dell'ultimo giorno. Però allo stesso tempo alcuni hanno espresso il desiderio di capire ancora di più. E quindi oggi ho scelto come tema del sermone di oggi le tre risurrezioni. Le tre risurrezioni che sono un argomento che alcuni di voi conoscete, alcuni di voi in parte, altri magari non ne avete mai sentito parlare. Perché le tre risurrezioni? Cercherò di parlarne da un punto di vista, da una prospettiva diversa. La Bibbia rivela che nel mondo ci sono sempre state tre categorie di persone. Quelli che nella Bibbia o dalla Bibbia o dal Signore vengono chiamati i suoi fedeli, i santi, cioè quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo, che hanno conosciuto e vissuto la via di Dio. Poi c'è un'altra categoria di persone. Quelli che Dio chiama gli empi, i figli della perdizione, cioè tutti quelli che hanno rigettato la santa via di Dio, nonostante Dio gliel'abbia data, che loro l'hanno dapprima ricevuto, l'hanno ben conosciuta, perfino l'hanno vissuta, l'hanno goduta, e poi nonostante questo hanno preferito amare di più il peccato che la via di Dio. E poi c'è una terza categoria di persone che la Bibbia chiama gli ingannati, i sedotti, praticamente tutti quelli che non sono mai stati chiamati da Dio Padre e che Dio Padre ha intenzione di chiamare, ma in futuro, in quello che la Bibbia dice lo chiama l'ultimo giorno. Difatti in Giovanni 6,44, per i vostri appunti, per chi non lo sapesse, Giovanni 6,44, lì Gesù dice che per ora non tutti possono pervenire alla sua verità. Cioè, quindi Dio non li giudica. Lui c'è scritto in Giovanni 6,44, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E quindi ovviamente Dio li giudica questi. Se il Padre non ha deciso di chiamarli, ovviamente non li giudica adesso, si propone di chiamarli in futuro e quando li chiamerà in quel futuro inizierà a giudicarli. Quindi noi dovremmo porre a noi stessi questa domanda: noi in quale di queste tre categorie ci troviamo? In quale categoria vogliamo essere? È molto importante perché qui noi possiamo essere, come dire, chiamati ad esercitare la nostra agenzia morale, il nostro libero arbitrio e fare delle scelte. Se Dio non ci ha chiamato, sicuramente non saremmo qui presenti e nemmeno qui collegati. È chiaro che noi stiamo ricevendo la chiamata di Dio e stiamo rispondendo alla chiamata di Dio. Molto dipenderà da come nel tempo della nostra vita reagiremo o ci comporteremo nei confronti della chiamata di Dio. Perché vedete, apriamo nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 5, perché in base a come noi ci comportiamo, c'è una retribuzione, un destino già stabilito da Dio, cioè di quale sarà la meta finale per ciascuno in base a quello che ciascuno deciderà. Non è che noi, è la famosa predestinazione, non è che noi già sei scritto quello che faremo domani. No, ma la predestinazione ha a che vedere con una meta, un destino che Dio ha stabilito per i santi, per gli empi e per gli ingannati. Difatti, vedremo più da vicino cosa vuole dire tutto questo. In Giovanni capitolo 5, dal versetto 28 in poi, dove Gesù afferma: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce di Dio e risusciteranno, saranno ovviamente risuscitati. E quelli che hanno fatto il bene risusciteranno a vita eterna, e quelli che intenzionalmente hanno fatto il male saranno risuscitati anche loro, ma per ricevere una condanna eterna. Io ve l'ho letto questa scrittura, ma ve l'ho anche parafrasata, perché questo è il senso vero. Difatti, anche Daniele 12, nel versetto 2 per i vostri appunti, afferma che molti saranno risuscitati, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobio, per un'eterna infamia. Quindi vedete l'armonia della parola di Dio, che questa verità scorre dal Vecchio Testamento fino al Nuovo Testamento, e Dio dice sempre la stessa cosa, perché in realtà Lui non muta, è lo stesso ieri, oggi e sarà lo stesso domani. Ora, queste due categorie, Dio qui le abbiamo lette, che cosa riserva agli uni, che cosa riserva ai malvagi. E la terza categoria, quella degli ingannati, quelli che non hanno mai ricevuto la via della vita, non l'hanno mai conosciuta, loro malgrado, cinesi, induisti, buddisti, perfino cattolici, protestanti, che sono nati e cresciuti, istruiti in una certa maniera, ma e che hanno un miscuglio di verità, ma anche di errori, ovviamente quando uno viene istruito a peccare o ad andare contro la via di Dio, anche se ne viola un solo comandamento, è come se li viola tutti, e quindi è nel peccato, magari senza accorgersene. Quindi che ne sarà di tutti questi ingannati dal tempo, da dopo di Adamo ed Eva fino ad oggi, fino a quando Gesù tornerà? Quelli che non sono stati ancora chiamati da Dio Padre e di conseguenza non hanno mai conosciuto o capito la via della salvezza, perché ingannati dalle religioni di Satana. E il mondo è pieno di religioni di Satana. E chi è Satana? Apocalisse 12, versetto 9, cosa dice? Dice che Satana è il seduttore del mondo intero. E noi, nel leggere la Bibbia, come faremo tra poco, siamo fra quelli che vogliamo uscire da questa seduzione di Satana per cercare di vivere nella verità, per cercare di vivere e di essere fra i santi, non fra gli empi, non fra gli ingannati. Difatti, c'è una promessa anche per gli ingannati. E questi ingannati, perché noi ci interessiamo degli ingannati? Perché lo eravamo anche noi una volta. Stiamo incominciando a uscire da questo inganno. Ma perché ci dobbiamo interessare di questi ingannati? Perché fra gli ingannati ci sono i nostri carissimi, che non sono ancora chiamati, ma lo saranno. Ci sono i nostri genitori, magari morti, hanno fatto delle cose pensando che quella era la cosa giusta, come per esempio battezzare i neonati, il cui battesimo non ha alcun valore secondo la Bibbia, però erano ingannati. E noi dobbiamo interessarci di quale sarà il loro destino, di come Dio tratterà loro, quale opportunità darà loro. Perché Dio, anche se noi non ci pensiamo a questi nostri antenati, a queste nostre, Dio però ci pensa, Dio non se li dimentica. Difatti Dio li risusciterà per dare a loro l'opportunità di conoscere la verità, e così possono scegliere tra la via della morte e la via della vita per la prima volta nella loro vita. Dio li risusciterà. Infatti in Giovanni 6, nel versetto 44, che abbiamo letto poco fa, ma intenzionalmente non vi ho letto l'intero versetto, ora lo leggeremo, dice Giovanni 6,44: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, notate, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui Gesù rivela che cosa? Rivela che tutti quelli che non hanno mai conosciuto la vera via della salvezza saranno risuscitati da Lui. E perché? Affinché abbiano la loro opportunità di salvezza mediante la conoscenza di Gesù Cristo. Quante persone prima che Gesù Cristo venisse al mondo hanno conosciuto Gesù Cristo? Quasi nessuno. Nessuno. Eccetto i profeti dell'Antico Testamento, Mosè. Mosè parlò con Gesù, non con Gesù umano, ma con Gesù divino. Abramo parlò con Gesù, nella fattispecie del sacerdote Melchisedec. Adamo parlò con Gesù, nella fattispecie del Dio, la parola, colui che creò i mondi. Quindi, ma è dopo che è venuto Gesù, chi ha conosciuto Gesù? Ancora diciamo che nell'umanità, a parte il mondo cristiano, che dice di aver conosciuto Gesù e paradossalmente non fa le cose che Gesù ha insegnato, gli hanno cambiato la legge o gliel'hanno abolita addirittura, i comandamenti. Addirittura però nemmeno questi conoscono veramente Gesù. Quindi perché conoscere Gesù? Gesù non solo come persona, ma i suoi sentimenti, i suoi insegnamenti, le sue promesse. Conoscere Gesù perché è così importante? In Atti capitolo 4, questa è una scrittura che voi tutti dovreste imparare a memoria, Atti capitolo 4, nel versetto 12, dove è scritto che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Cioè non c'è il nome di Maometto o il nome di chi altro, o il nome di Maria o il nome di Padre Pio o il nome di chissà quale altro. C'è il nome di Gesù, e soltanto attraverso Gesù noi possiamo ottenere che cosa? Noi possiamo ottenere la riconciliazione con Dio Padre. Non è che Buddha, Maometto o i santini cattolici possono riconciliarci con Dio Padre, e nemmeno possono agire come mediatori quando noi preghiamo, perché poverini ancora sono morti e attendono di essere risuscitati, al contrario di quello che dicono in certe chiese. Quindi l'umanità può riconciliarsi con Dio Padre soltanto mediante Gesù Cristo. Ecco perché è così importante che tutti quelli che sono nati da Adamo in poi, tutti, prima e dopo la prima venuta di Cristo, devono conoscere Gesù Cristo e i suoi insegnamenti e accettare il sangue del patto attraverso il quale ci si può riconciliare con Dio Padre. Egli, Gesù, è la porta della salvezza per ogni essere umano, di qualsiasi razza, lingua e colore. È una chiave di lettura di Giovanni 6,44 per comprenderla ancora meglio, come se Gesù avesse detto questo: quelli che non sono stati ancora chiamati lo saranno nell'ultimo giorno, quando io li risusciterò. Quindi si riferisce non all'ultimo giorno della propria vita individuale, come oggi viene insegnato. L'altra volta siamo andati, ci hanno invitato, era anche nostro desiderio parteciparvi a un funerale dove vengono insegnati che tutti i morti vanno immediatamente in cielo, come se la risurrezione avvenisse al momento della morte, che l'anima, questa anima, che si presume sia immortale, loro presumono che sia immortale, si stacca dal corpo e va in cielo, e tutti questi morti in questo momento, secondo loro, ci stanno osservando. Ma noi vedremo che non è così. Si riferisce quindi non all'ultimo giorno della propria vita individuale, ma all'ultimo giorno della storia dell'umanità, cioè l'atto finale del piano di Dio. L'atto finale del piano di Dio. E allora gli ingannati conosceranno la via di Dio. Potranno scegliere tra la via della vita e la via della morte, e saranno giudicati da Dio in base a quella scelta che faranno a quel tempo, dopo che saranno risuscitati. Perché loro non è che non hanno peccato, magari avranno fatto dei peccati, avranno detto delle bugie, avranno esercitato il libero arbitrio se scegliere una cosa anziché un'altra, materiale, se mangiare fagioli o piselli, per dire, mangiare carne o mangiare solo pasta, sposare questo o sposare quell'altra persona. Queste sono le scelte di tutti gli esseri umani, ma non hanno mai avuto l'opportunità di scegliere tra il Dio di questo mondo, Satana, e il vero Dio, perché il vero Dio non li ha mai chiamati. E voi potete provare a convertire le persone, ad avvicinarli a Dio? Se Dio non li ha chiamati, potete parlargli di Bibbia, di parola di Dio, dalla mattina alla sera, ma non vi risponderanno. Ma vediamo più da vicino queste tre risurrezioni, come e quando esattamente ciascuna di esse avrà luogo. Andiamo in Apocalisse capitolo 20, è una scrittura che alcuni di voi avranno letto magari più volte, però cerchiamo di vederle da una prospettiva diversa e cerchiamo di capire qualche significato più profondo. Apocalisse capitolo 20, i primi quattro versetti che cosa ci forniscono? Vi risparmio da leggerli tutti, ma vi posso tranquillizzare che esse ci forniscono una tabella di marcia precisa, a cominciare dal giorno in cui Gesù sarà tornato sulla terra con l'immortalità e la potenza di Dio. Satana sarà incatenato perché non seduca più le nazioni, e dopo i quali, naturalmente affinché non seduca più le nazioni per mille anni, in questi primi quattro versetti è rivelato, e dopo questi mille anni dovrà essere sciolto, ma solo per un po' di tempo. E vedremo poi perché non tutti capiscono per quale motivo Satana viene sciolto di nuovo dopo i mille anni. Leggiamo adesso però leggiamo adesso il versetto 4, quindi dopo aver spiegato in qualche modo quello che la Bibbia dice qui nei primi tre versetti, leggiamo il versetto 4 per sapere che cosa accadrà quando Cristo tornerà e Satana sarà incatenato. Versetto 4 dice: poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Se viene dato il potere di giudicare, ci devono anche pure essere le persone che saranno giudicate. Invece ci sono alcune chiese che dicono che quando questi qua riceveranno il potere di giudicare, saranno in cielo e la terra per mille anni sarà un deserto, privo di vita. Invece loro riceveranno il potere di giudicare chi? Dei popoli. Non solo durante il millennio, ma anche dopo il millennio, come vedremo tra poco. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati, per anime si intende persone animate, persone resuscitate, vive. Vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio. E vidi anche le anime di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano, ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Vedete, questi regneranno con Cristo mille anni. Su che cosa? Su chi governeranno? Sui popoli. Sui popoli che avranno, come dire, che avranno superato la grande tribolazione, che saranno sopravvissuti a cataclisma che colpirà tutta l'umanità poco prima che della seconda venuta di Gesù Cristo. Difatti il versetto 5, sempre in Apocalisse 20, afferma che questa è la prima risurrezione, cioè essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Viene raccontata in termini passati, perché è una visione che l'Apostolo Giovanni ebbe e lui la racconta, lui racconta ciò che vide, ma si riferisce appunto a un evento futuro. Quindi il versetto 5 afferma che questa è la prima risurrezione, la risurrezione dei santi, quelli che hanno conosciuto e vissuto la vita di Dio anche a costo della vita. Non hanno mai rinnegato Cristo. Lo stesso versetto 5 però rivela un altro evento molto importante, che è una intercalazione, un dettaglio che Dio aggiunge per farci capire di più. E dice: gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Praticamente, parafrasato, è gli altri morti, praticamente chi sono gli altri morti? Tutti quelli, tutta l'umanità, perché i primi ad essere risuscitati quando Cristo verrà saranno esclusivamente i suoi santi. Non è che ci sarà una risurrezione per tutti, come insegnano alcuni. Ci sarà una risurrezione esclusivamente per il suo piccolo gregge, per i suoi santi. Mentre tutti gli altri morti, dice, torneranno in vita, ma torneranno in vita dopo i 1000 anni. Ecco cosa abbiamo, questo è un indizio molto importante. Quindi tutti gli altri morti chi sono? Sono sia gli ingannati, sia gli empi. In tutti gli altri morti ci sono gli ingannati e gli empi. Naturalmente gli ingannati rispetto agli empi sono in una misura molto più numerosa e gli empi sono in una misura molto più esigua. Perché? Perché quelli che hanno ricevuto la santa chiamata di Dio, l'hanno assaporata e poi l'hanno rigettata, sono stati pochi nel corso dei millenni. Però anche loro sono fra i morti, anche loro saranno risuscitati, ma solo alla fine del millennio. Tutti questi torneranno in vita soltanto alla fine di quei 1000 anni, ricordatevelo, dopo che 1000 anni saranno compiuti, non durante, non prima, non durante né dopo, ma cioè dopo che 1000 anni saranno compiuti. Quindi andiamo in 1 Corinzi capitolo 15, dove abbiamo altri dettagli da parte di Dio. 1 Corinzi capitolo 15, dove possiamo vedere che questa sequenza di eventi è rivelata in maniera stupenda. In 1 Corinzi capitolo 15, dal versetto 20 in poi, leggiamo: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine, vedete c'è una tabella di marcia, non tutti saranno risuscitati nello stesso tempo. Cristo è la primizia, Cristo è stato il primo ad essere stato risuscitato. Poi saranno risuscitati quelli che sono di Cristo, cioè i santi, quando? Alla sua venuta, cioè alla sua seconda venuta. Quindi questa tabella di marcia è molto importante. Ed essi regneranno assieme a Cristo per 1000 anni, come abbiamo già letto. Poi, notate bene nel versetto 24, poi, dopo i 1000 anni, cioè, verrà la fine, quando Gesù dovrà ridurre a nulla, dice, ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza in modo definitivo. Perché è vero che prima che lui venga all'inizio del millennio, prima che inizi il millennio, ci sarà Armageddon e ci sarà la battaglia del grande dell'Iddio Onnipotente. Ma Dio avrà messo sotto i suoi piedi soltanto quella generazione del tempo in cui Gesù tornerà. Ma ancora Gesù deve mettere sotto i suoi piedi tutte le generazioni passate, ma anche quelle che ripopoleranno il pianeta. Quindi è molto importante questo. Quando Gesù dovrà ridurre a nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza in modo definitivo, riferendosi anche a Satana e ai suoi demoni. E prima di rimettere il regno nelle mani di Dio Padre, questo lo deve fare Gesù. Ciò è scritto nel versetto 25, dice: poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Ora, a questo punto della storia, a quel punto della storia, dopo i mille anni, chi sono i nemici di Cristo? Quindi Cristo oggi ha molti nemici, agli empi, agli ingannati, che anche se non lo fanno volontariamente, vivono da nemici della croce di Cristo. Allora, i quali, questi qua dovranno fare i conti con Cristo, cioè dovranno passare da Cristo, lui è la porta. Andiamo in Apocalisse 20, di nuovo, in Apocalisse 20, dal versetto 7 in poi, dove leggiamo che il primo nemico da distruggere definitivamente alla fine dei mille anni è Satana, il diavolo, il quale sappiamo che sarà sciolto per un breve tempo e andrà a sedurre le nazioni, Gog e Magog, che è un modo simbolico di chiamare tutte quelle nazioni, popoli che avranno ripopolato il pianeta, diventato un pianeta edenico globale, e che avranno goduto immense benedizioni materiali e spirituali sotto il governo pacifico di Gesù Cristo, tutti questi saranno appunto messi alla prova. Satana sarà sciolto per un breve tempo, perché quelle popolazioni che hanno vissuto nella bambagia devono essere messi alla prova. E una parte di loro, che Dio chiama Gog e Magog, seguiranno Satana. Sembra inverosimile, eppure la natura umana resiste alla via di Dio. E noi ne sappiamo qualcosa, che anche quando Dio ci chiama e sappiamo che quello che Lui ci rivela è la verità, quante volte gli resistiamo, perché la nostra carne è contro lo Spirito Suo. Quindi sappiamo che quelle popolazioni si lasceranno sedurre, ma fuoco cadrà dal cielo, purtroppo. Beh, purtroppo lì c'è la vendetta di Dio e loro saranno totalmente bruciati. E Satana con i suoi demoni saranno gettati nello stagno di fuoco, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. E a quel punto della storia non ci sarà sulla terra alcuna vita umana, né diavoli, ma soltanto Gesù Cristo, i suoi santi glorificati e gli angeli. Quindi la terra sarà vuota di vite umane. Perché? Perché Dio vuole far risuscitare gli ingannati. E tanto gli ingannati hanno conosciuto nella loro vita la via di Satana. Non c'è bisogno farli risuscitare in presenza di Satana. Ecco perché Satana prima sarà tolto di mezzo. E quando la terra sarà ancora non nuova, perché la nuova terra e i nuovi cieli verranno poco dopo, vedremo quando poco dopo, ma intanto la terra è vuota. E Dio risusciterà gli altri nemici che dovranno venire al cospetto di Cristo e fare i conti con Lui. E chi sono questi altri nemici? L'abbiamo già accennato. Sono tutti gli altri morti, i quali durante la loro vita vissero da nemici della croce di Cristo, da nemici di Dio, inconsapevolmente o consapevolmente. Tutti sono nemici di Cristo e quindi c'è un conto in sospeso. Vediamo che cosa ha promesso Gesù di fare a quelli che si sono comportati da nemici di Cristo inconsapevolmente. Poi vedremo dopo cosa farà con quelli che invece si sono comportati da suoi nemici consapevolmente. Quindi vediamo, andiamo in Matteo capitolo 11, in Matteo capitolo 11. Mi rendo conto che queste scritture dovranno essere lette e rilette da parte di tutti noi. Quasi 50 anni di vita di chiesa, io non ho perso il conto di quante volte le ho lette, ma anche di ascoltare nei video e di rifletterci su, Difatti Matteo 11, a cominciare dal versetto 22, dice: però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. Queste sono parole che Gesù dice a chi? A quei giudei che abitavano in Corazin, o a quelle popolazioni che abitavano a Tiro e in Sidone, abitavano o che abitavano in certe zone, ma che non accoglievano, non solo non accoglievano il suo Vangelo, ma anche quando lui faceva le grandi opere, miracoli e guarigioni, erano diffidenti. E però quindi dice a loro: io vi dichiaro, quindi non è, lui fa una dichiarazione ben precisa, che nel giorno del giudizio, che Dio ha stabilito fin dalla fondazione del mondo che ci sarà un giorno di giudizio, nel giorno del giudizio, diceva, la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra, parlando ai giudei, a degli israeliti. E tu, dice, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? Tu che loro credevano di dover andare in cielo. No, dice, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Sono parole gravi, sono parole pesanti, è una dichiarazione questa di Dio. E se noi andiamo sempre a Matteo nel capitolo 12, nel versetto 41, lui Gesù continua ad essere così rammaricato e a fare questa promessa, questa dichiarazione, in altre circostanze, sempre l'aveva con quegli israeliti, con quei giudei che non credevano che lui fosse il Messia. Dice: i niniviti risorgeranno nel giorno del giudizio con questa generazione e la condanneranno. Voi pensate che niniviti, lui già presume che niniviti, avendo ascoltato la predicazione di Giona, saranno quasi sicuramente proni ad accettare il sacrificio di Cristo, quando lo conosceranno a Cristo, perché a quel tempo Cristo non era ancora venuto, ma alla fine dei tempi, alla fine del millennio lo conosceranno, saranno risuscitati. E allora lui già è, si può dire sicuro che questi qua, dall'indole che avranno, lo accetteranno. E cosa faranno? Condanneranno, giudicheranno e condanneranno gli increduli, perché si saranno uniti assieme a quelli che saranno risuscitati all'inizio del millennio, diventeranno parte della Chiesa glorificata. Vedremo poi come e quando. Dice, difatti, i niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno. La condanneranno alla punizione eterna, che è la morte seconda, perché essi, i niniviti, si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. Poi dice nel versetto 42, chiama in causa anche un'altra popolazione, la regina del Mezzodì, la regina di Saba, risusciterà nel giorno del giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, per dire la sapienza di Dio, perché a Salomone la sapienza gliela dava Dio. Ed ecco qui che v'è più che Salomone. Vediamo qui che dopo il millennio e dopo che Satana sarà tolto di mezzo definitivamente, inizierà il giorno del giudizio. Il giorno del giudizio, che sembra durerà 100 anni, questo giorno di giudizio. Dio ha stabilito un periodo di giudicare le persone per 100 anni, durante il millennio, ma anche alla fine del millennio, questi ingannati che saranno risuscitati per avere l'opportunità di conoscere Gesù Cristo avranno 100 anni di vita, anche perché alcuni saranno risuscitati quando, con l'età di quando erano morti, quando erano cioè bambini, avranno bisogno di vivere una vita. E quindi questa grande verità, molto dibattuta e molto contestata da tanti religiosi, anzi beffeggiata, si trova in Isaia capitolo 65, versetto 20. Il giudizio di Dio nel millennio e alla fine del millennio avverrà questo. Non ci sarà, dice, più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni, non ci sarà più chi morrà a 100 anni, perché chi morrà a 100 anni morirà giovane e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni, come per dire che non lo farà Dio vivere. Qui è la giustizia e la vendetta di Dio, quando Gesù dice a me è la vendetta, non fate le vostre vendette. 100 anni di giudizio, quindi valutazione spirituale da parte di Dio. Il giudizio non è automaticamente una condanna, è giudicare come si comporteranno queste persone una volta che conosceranno la verità che era stata loro preclusa. Quindi vediamo che quelli che si comportarono da nemici di Dio, inconsapevolmente, avranno una scusante e sarà data loro questa opportunità di conoscere la verità e di riconciliarsi con Dio attraverso Gesù Cristo. Andiamo in Ezechiele capitolo 37 per leggere un'altra scrittura stupenda che dà tanta speranza, soprattutto per i nostri cari. Per tutti quelli che il mondo ritiene che siano perdute perché morti nell'oblio. In Ezechiele 37 Dio rivela questo meraviglioso evento finale. Dice, ed egli mi disse al profeta Ezechiele, l'angelo dice al profeta Ezechiele, profetizza su queste ossa e di loro queste parole. Ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi vivrete e metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e finalmente conoscerete che l'Eterno sono io. Voi finalmente conoscerete chi è il vero Dio, io sono l'Eterno. Non vorreste essere voi a quel tempo parte di questi ingannati o parte di quelli che invece la vedono questa scena, cioè assieme ai santi glorificati? Io vorrei essere là. Non lo pretendo, ma lo spero e mi comporto di conseguenza. Agli occhi di Dio mi sforzo, chiedendogli perdono sempre per la mia fragilità e la mia imperfezione. L'umanità non ha parole per descrivere adeguatamente un tale evento. Molti nemmeno ci credono, perfino le religioni non le insegnano più queste cose. La risurrezione fisica di questi corpi non sarà fine a se stessa. Il Dio li risusciterà da morte affinché conoscano il vero Dio. La risurrezione è il fulcro del Vangelo, del vero Vangelo, mentre tutte le religioni, a partire da quelle orientali, insegnano la falsa dottrina dell'immortalità dell'anima. Ma se noi siamo veramente immortali, che bisogno abbiamo di una risurrezione? A prescindere di come ci comportiamo, siamo immortali. Questo viene insegnato. Ed è per questo che molti se ne ridono della via di Dio, perché sono ultraconvinti che anche se muoiono, non muoiono. Sono ultraconvinti che continueranno a vivere. In Apocalisse 20, torniamo in Apocalisse 20. In Apocalisse 20 troviamo un altro dettaglio importantissimo. Apocalisse 20, versetto 12, dice: E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi, cioè risuscitati, davanti al trono. Notate, dice che i libri della Bibbia furono aperti. E fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, giudicati dopo che avranno conosciuto la verità, saranno giudicati per la prima volta. Ora, notate bene, qualcuno dice i libri, perché tu dici che sono i libri della Bibbia, ma quale prova, questa è un'interpretazione, quale prova avete che questi libri sono i libri della vita? E la prova ora ve la darò. In Giovanni 12, nel versetto 48, Gesù dice, annotatela questa scrittura, perché magari l'avrete letta tante volte, ma non in questo contesto per capirne il significato vero. In Giovanni 12, versetto 48, Gesù dice, chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà quando? Nell'ultimo giorno. E cos'è la parola? Dov'è la parola di Dio se non la Bibbia? La Bibbia è la parola di Dio. La Bibbia è stata rivelata a uomini pii che l'hanno trascritta per noi. C'è una scrittura per questo, vi ricordate? Che ogni scrittura è stata ispirata da Dio, è la parola di Dio. Non i libri orientali, il Corano, la Bibbia è la parola di Dio, esclusivamente la Bibbia. E quindi è attraverso i libri della Bibbia che noi saremo giudicati anche oggi. Noi ci sentiamo in colpa o ci sentiamo perdonati in base a quello che abbiamo letto nella Bibbia. Senza la Bibbia noi non saremmo nemmeno qui oggi. E la Bibbia viene paragonata a uno specchio al quale noi ci dovremmo sempre rispecchiare per vedere se siamo sporchi. L'Apostolo Giacomo faceva questo bellissimo paragone, che se noi andiamo davanti allo specchio e ci vediamo sporchi e non ci laviamo, ecco, quello specchio è la legge di Dio, è la Bibbia. Possibilmente, quindi, quando lui dice che chi mi respinge non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La mia parola, ma non lo giudica oggi. Perché non è chiamato da Dio oggi, ma quando Dio lo chiamerà, dice, sarà giudicato dalla mia parola nell'ultimo giorno, da quei libri, perché quei libri loro li apriranno. Quindi avranno possibilità di riconciliazione sia per israeliti e gentili, tutti quelli che sono stati ingannati. Se non si pentiranno e non vorranno riconciliarsi con il Padre, Apocalisse 20, nel versetto 15 è rivelato che se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, dove moriranno di nuovo e questa volta per sempre, e non potranno più essere risuscitati dalla seconda morte. E tutti quelli che vorranno invece riconciliarsi con Dio Padre avranno vita eterna. E i loro corpi saranno mutati in corpi spirituali, come è descritto in 1 Corinzi 15. Perché la vita eterna non può essere ereditata da corpi fisici. In Apocalisse 21, andando sempre progressivamente nel piano di Dio, nella tabella di marcia di Dio, in Apocalisse 21, versetto 4, dice che Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima saranno passate. Ecco, coloro che accetteranno di riconciliarsi con Dio non moriranno più. E sappiamo che loro saranno trasformati. Per non morire più, non potranno morire più. Molti credono che si possa vivere in eterno in carne e ossa. Mentre invece per poter vivere in eterno bisogna subire una trasformazione, come è descritto in 1 Corinzi 15, che leggeremo più avanti. Quindi, vediamo ora che cosa ha promesso Gesù di fare a quelli che si comportarono da nemici deliberatamente, cioè i malvagi, gli empi, i figli della perdizione. Essi saranno risuscitati fisicamente per essere condannati pubblicamente, affinché rimanga per l'eternità la lezione che nessuna creatura può beffarsi del creatore o eludere la giustizia di Dio creatore? Molti empi sono morti dopo aver vissuto una vita convinti e proclamando al mondo che Dio non c'è, oppure che Dio è ingiusto, o predicando un loro stile di vita peccaminoso, vantandosi dei loro peccati. Quindi questo è il loro momento. Questo è il loro momento. Magari sono morti convinti di essersi beffati di Dio, ma quindi Dio ovviamente non ha ancora, dice, ma non potremmo noi lasciarli, cioè noi, la Chiesa di Dio glorificata, non potrebbe Dio a quel tempo lasciarli morti? No, perché bisogna dare una lezione di giustizia di Dio per l'eternità, non solo a tutti i popoli e gli altri popoli, ma anche agli angeli. E poi non dimentichiamo che Dio non ha creato solo l'umanità, Lui è l'Eterno e prima ancora di aver creato l'umanità ha creato i mondi, ha creato tante altre civiltà. Prima, c'è scritto questo in Efesini capitolo 3, e ne creerà altri quando dice che ci saranno nuova terra e nuovi cieli. Alla fine di tutto, Lui e la sua Chiesa si unirà alla grande Gerusalemme che esiste e che in questo momento ci sta osservando, cioè la famiglia di Dio che esiste nei cieli. Notate bene che in Apocalisse capitolo 20, che Dio risusciterà fisicamente tutti questi empi per condannarli pubblicamente, affinché rimanga per l'eternità la lezione che nessuna creatura può beffarsi di Dio. Apocalisse 20, dal versetto 13. Dice, il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Notate bene che questi che saranno risuscitati saranno immediatamente giudicati per essere condannati, perché nel versetto 13 questa è la categoria di quelle persone ai quali non verrà data l'opportunità di aprire i libri, perché l'hanno già conosciuta la verità. Difatti essi saranno giudicati secondo le loro opere di prima, della loro vita, quando erano stati in vita. Versetto 14 dice, poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E da notare che a costoro non sarà dato di aprire i libri, lo ripeto, è molto importante, i libri della Bibbia, per conoscere la parola di Dio, perché l'avranno già conosciuta e purtroppo per loro calpestata. Da ricordare inoltre che la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, avverrà alla fine di questi 100 anni postmillenniali, alla conclusione dei 100 anni, perché questi saranno risuscitati da chi saranno giudicati? Dagli ingannati che si riconcilieranno con Dio. Dice, ecco, questi qua di Sodoma o i Niniviti saranno risuscitati e avranno migliore opportunità di voi di riconciliarsi con me e vi condanneranno. Quindi avverrà questo alla fine, alla conclusione dei 100 anni, e chi morirà giovane sarà colpito dalla maledizione, vi ricordate? Quindi anche gli ingannati, dopo 100 anni, se non si saranno riconciliati, Dio non gli darà altro tempo. Quindi che cosa sarà lo stagno di fuoco? Lo stagno di fuoco di cui parla qui in Apocalisse, Dio ce lo descrive in maniera più dettagliata nella lettera di Pietro, nella sua seconda lettera di Pietro, seconda Pietro, capitolo 3, dal versetto 7. Secondo Pietro, capitolo 3, dal versetto 7, è profetizzato che a quel tempo, alla fine di quei 100 anni post-millenniali, i cieli e la terra attuali sono riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ricordate la parabola del ricco e del povero Lazzaro, quando è una parabola, non è un fatto reale che oggi esiste. A quel tempo Lazzaro sarà già probabilmente fra i salvati, mentre il ricco spietato ed egoista sarà risuscitato e fra gli empi, sarà risuscitato in mezzo al fuoco. E quindi è questa parabola del ricco e del povero Lazzaro. Descrive ciò che accadrà a quel tempo, alla fine di quei 100 anni postmillenniali. E nel versetto 10 leggiamo che il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Questo giorno inizia con, ovviamente, con la seconda venuta di Cristo. Per 1000 anni Cristo purificherà il pianeta, ci sarà un pianeta edenico, ma la vera purificazione del pianeta ovviamente avverrà alla fine di quei 100 anni di giudizio postmillenniale. E gli empi saranno resuscitati fisicamente per essere condannati pubblicamente affinché rimanga per l'eternità la lezione che nessuna creatura può beffarsi del Creatore. Quindi torniamo ai santi però, adesso in conclusione, mentre ci avviciniamo alla fine di questo sermone, torniamo ai santi perché questa è una cosa che ci dovrebbe riguardare più da vicino, i quali saranno risuscitati all'inizio. A differenza degli ingannati e degli empi, i quali saranno risuscitati fisicamente per ricevere un giudizio ed una eventuale condanna definitiva, invece come sarà la risurrezione a vita eterna? Non sarà fisica, e questo lo potremo vedere in 1 Corinzi 15. In 1 Corinzi capitolo 15, a cominciare dal versetto 52. 1 Corinzi 15, a cominciare dal versetto 52, dove l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere questa verità. Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero per il mondo, non per noi. Io vi svelo questo mistero, dice Paolo. Non tutti morremo a quel tempo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà. E i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Sta parlando dell'ultima tromba quando verrà Gesù Cristo per la seconda volta. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando poi questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Quello che molti non sanno però è che questa trasformazione da mortale a immortale sarà subita in modo miracoloso anche dal pianeta Terra. Non è che il pianeta Terra resterà un pianeta distruttibile dal sole, no, perché Dio ha promesso la terra ad Abramo, la promessa a tutto il popolo e la promessa per l'eternità. C'è la promessa: beati i poveri in spirito, beati i pacificatori, beati i miti, perché essi erediteranno la terra. Finalmente il regno dei cieli inonderà la terra e la terra pure sarà trasformata e resa immortale, eterna, sarà una casa eterna per tutti quelli che avranno ottenuto la trasformazione in vita eterna. Quindi in conclusione, fratelli, la Bibbia rivela che nel mondo ci sono 3 categorie di persone: i santi, coloro che hanno preferito anche sacrificare la vita pur di non rinnegare Cristo, ci sono anche gli empi, i figli della perdizione, che non hanno mai a un certo punto accettato lo Spirito di Dio, ottenuto, mantenuto lo Spirito di Dio dopo averlo ricevuto in dono. E poi ci sono anche gli ingannati, quelli che non sono mai stati ancora chiamati da Dio Padre, ma che Dio ha intenzione di chiamare nell'ultimo giorno. Quindi noi in quale categoria ci troviamo? In quale categoria vogliamo essere? Perché dipende da noi, in gran parte. Ci è utile concludere leggendo l'esortazione dell'Apostolo in 2 Pietro, capitolo 3, versetto 9. Seconda lettera di Pietro nel capitolo 3, versetto 9, dove è scritto che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti, prima o dopo, giungano al ravvedimento. E sempre nel capitolo 3, nel versetto 11, dice: poiché tutte queste cose hanno da dissolversi, perché noi non esistevamo prima, e quindi in futuro hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno. Non sta indicando la distruzione del pianeta, ma la purificazione del pianeta, che dice: questa terra, così com'è, morirà, ma sarà trasformata. Noi non possiamo essere trasformati a vita eterna se prima non moriamo. Noi dobbiamo morire in un batter d'occhio, il nostro corpo viene trasformato. E quel mutamento in un batter d'occhio implica la nostra morte, la morte del corpo fisico. Quindi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi di Dio immacolati e irreprensibili nella pace, e ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra, per la nostra salvezza. Faremo bene, fratelli e sorelle, a dare ascolto a questo ammonimento.